L'imitazione di Cristo. Testo tratto da internet. Terza parte. C34. Chi è ricco d'amore gusta Dio in tutto e al di sopra di ogni cosa. Ecco, mio Dio e mio tutto. Che voglio di più? Quale altra cosa posso io desiderare per la mia felicità? O parola piena di dolce sapore. Sapore però che gusta soltanto colui che ama il Verbo, non colui che ama il mondo e le cose del mondo. Mio Dio, mio tutto. È detto abbastanza per chi ha intelletto, ed è una gioia per chi ha amore ripeterlo spesso. In verità, se tu sei con noi, recano gioia tutte le cose. Se invece tu sei lontano, tutto infastidisce. Sei tu che dai pace al cuore, una grande pace e una gioia festosa. Sei tu che fai gustare rettamente ogni cosa e fai sì che noi ti lodiamo in tutte le cose. Senza di te nulla ci può dare diletto. Perché una cosa possa esserci gradita e rettamente piacevole, occorre che la tua grazia non sia assente. Occorre che questa cosa sia condita dal condimento della tua sapienza. C'è forse una cosa che uno non sappia rettamente gustare, se questi ha gusto di te? E che cosa mai potrà esserci di gioioso per uno che non ha gusto di te? Dinanzi alla tua sapienza scompaiono i sapienti di questo mondo. Compaiono anche coloro che amano ciò che è carnale. Tra quelli si trova una grande vanità, tra questi la morte. Veri sapienti sono riconosciuti all'incontro coloro che seguono te, disprezzando le cose di questo mondo e mortificando la carne. Veri sapienti, perché passati dalla vanità alla verità, dalla carne allo spirito. Sono questi che sanno gustare Dio e che riconducono a lode del Creatore tutto ciò che si trova nelle creature. Diversi, molto diversi per noi, sono il gusto che dà il Creatore e il gusto che dà la creatura, quello dell'eternità e quello del tempo, quello della luce increata e quello della luce che ci viene data. O eterna luce, che trascendi ogni luce creata, manda dall'alto un lampo splendente, che tutto penetri nel più profondo del mio cuore. Rendi puro e lieto e limpido e vivo il mio spirito, in tutte le sue facoltà, che esso sia intimamente unito a te, in un gioioso abbandono. Quando dunque verrà quel momento beato ed atteso, in cui tu mi appagherai pienamente con la tua presenza e sarai tutto e in tutto per me? Fino a quando questo non mi sarà concesso, non ci sarà per me una piena letizia. Ancora, purtroppo, vive in me l'uomo vecchio. Ancora non è totalmente crocefisso, non è morto del tutto. Ancora si pone duramente con le sue brame, contro lo spirito. Muove lotte interiori e non permette che il regno dell'anima abbia pace. Ma tu, che comandi alla forza del mare e plachi il moto dei flutti, levati in mio soccorso. Disperdi le genti che vogliono la guerra. Abbattile con la tua potenza. Mostra, te ne scongiuro, le tue opere grandi, e sarà data gloria alla tua potenza. Altra speranza, altro rifugio, non mi è dato se non in te, Signore Dio mio. C35. In questa vita nessuna certezza di andare esenti da tentazioni. O figlio, giammai in questa vita sarai libero dall'inquietudine. Finché avrai vita, avrai bisogno d'essere spiritualmente armato. Ti trovi tra nemici e vieni assalito da destra e da sinistra. Perciò, se non farai uso da una parte e dall'altra dello scudo della fermezza, non tarderai ad essere ferito. Di più, se non terrai il tuo animo fisso in me, con l'unico proposito di tutto soffrire per amore mio, non potrai reggere all'ardore della lotta e arrivare al premio dei beati. Tu devi virilmente passare oltre ogni cosa e avere braccio valido contro ogni ostacolo. La manna viene concessa al vittorioso, mentre una miseria grande è lasciata a chi manca di ardore. Se vai cercando la tua pace in questa vita, come potrai giungere alla pace eterna? Non a pienezza di tranquillità, ma a una grande sofferenza ti devi preparare, giacché la pace vera non la devi cercare in terra, ma nei cieli, non negli uomini o nelle altre creature, ma soltanto in Dio. Tutto devi lietamente sopportare per amore di Dio. Fatiche e dolori, tentazioni e tormenti, angustie, miserie e malanni, ingiurie, biasimi e rimproveri, umiliazioni e sbigottimenti, ammonizioni e critiche sprezzanti. Cose queste che aiutano nella via della virtù e costituiscono una prova per chi si è posto al servizio di Cristo. Cose, infine, che preparano la corona del cielo, che un'eterna ricompensa io darò per un travaglio di breve durata e una gloria senza fine per una umiliazione destinata a passare. Forse tu credi di poter sempre avere le consolazioni spirituali a tuo piacimento? Non le ebbero così neppure i miei santi, i quali soffrirono invece tante difficoltà e tentazioni di ogni genere e grandi desolazioni, se non che, con la virtù della sopportazione, essi si tennero sempre ritti, confidando più in Dio che in se stessi, consci che le sofferenze del momento presente non sono nulla a confronto della conquista della gloria futura. O vuoi tu avere subito quello che molti ottennero a stento dopo tante lacrime e tante fatiche? Aspetta il Signore, comportati da uomo e fatti forza. Non disperare, non disertare. Disponiti invece fermamente anima e corpo per la gloria di Dio. Strabocchevole sarà la mia ricompensa. Io sarò con te in ogni tribolazione. C36 contro i vuoti giudizi umani. O figlio, poni saldamente il tuo cuore nel Signore, e se la coscienza ti proclama onesto e senza colpa, non temere il giudizio degli uomini. Cosa buona e santa è sopportare il giudizio umano. Cosa non gravosa per chi è umile di cuore e confida in Dio più che in se stesso. C'è molta gente che parla tanto, perciò poco è il credito che le si deve dare. Del resto, fare contenti tutti non è possibile. Che se Paolo cercò di piacere a tutti nel Signore e si fece tutto per tutti, tuttavia non diede alcuna importanza al fatto d'essere giudicato da questo tempo. Egli operò grandemente, con tutto se stesso e con tutte le sue forze, per l'edificazione e la salvezza del prossimo. Ma non poté impedire che talvolta fosse giudicato e persino disprezzato dagli altri. Per questo tutto mise nelle mani di Dio, a cui tutto è noto. Con la pazienza e con l'umiltà, egli si difese dalla sfrontatezza di quelli che dicevano iniquità o pensavano vuotaggine e cose mondane, o buttavano fuori ogni cosa al loro capriccio, pur talvolta rispondendo, perché dal suo silenzio non nascesse scandalo ai deboli. Chi sei tu mai per avere paura di un uomo mortale? L'uomo oggi c'è e domani non lo si vede più. Temi Dio e non ti sgomenterai di ciò che può farti paura da parte degli uomini. Che cosa può un uomo contro di te con parole improperi? Egli nuoce a se stesso più che a te, né potrà sfuggire al giudizio di Dio chiunque egli sia. Per quanto ti riguarda, tu tienti fissi gli occhi in Dio e non volere opporti a Lui con parole di lamento. Che se al momento sembra che tu soccomba e che tu sia coperto di vergogna immeritata, non devi per questo sdegnarti. Né devi fare che sia più piccolo il tuo premio, per difetto di pazienza. Guarda invece a me, in cielo, a me, cui è dato di strappare l'uomo da ogni umiliazione e da ogni ingiustizia, rendendo ciascuno secondo le sue opere. C37. L'assoluto e totale rinuncia a se stesso per ottenere libertà di spirito. O figlio, abbandona te stesso e mi troverai. Vivi libero da preferenze, libero da tutto ciò che sia tuo proprio, e ne avrai sempre vantaggio. Che una grazia sempre più grande sarà riversata sopra di te, non appena avrai rinunciato a te stesso senza volerti più riavere. Sempre e in ogni momento, sia nelle piccole come nelle grandi cose. Nulla io escludo, ti voglio trovare spogliato di tutto. Altrimenti, se tu non fossi interiormente ed esteriormente spogliato di ogni tua volontà, come potresti essere mio e come potrei io essere tuo? Più presto lo farai, più sarai felice. Più completamente e sinceramente lo farai, più mi sarai caro e tanto maggior profitto spirituale ne trarrai. Ci sono alcuni che rinunciano a se stessi, ma facendo certe eccezioni, essi non confidano pienamente in Dio e perciò si affannano a provvedere a se stessi. Ci sono alcuni che dapprima offrono tutto, ma poi, sotto i colpi della tentazione, ritornano a ciò che è loro proprio, senza progredire minimamente nella virtù. Alla vera libertà di un cuore puro e alla grazia della rallegrante mia intimità, costoro non giungeranno se non dopo una totale rinuncia e dopo una continua emulazione, senza di che non si ha e non si avrà una giovevole unione con me. Te l'ho detto tante volte ed ora te lo ripeto: lascia te stesso, abbandona te stesso e godrai di grande pace interiore. Dà il tutto per il tutto. Non cercare, non richiedere nulla. Sta risolutamente soltanto in me e mi possederai. Avrai libertà di spirito e le tenebre non ti schiacceranno. A questo debbono tendere il tuo sforzo, la tua preghiera, il tuo desiderio. A saperti spogliare di tutto ciò che è tuo proprio, a metterti nudo al seguito di Cristo nudo, a morire a te stesso, a vivere per sempre in me. Allora i vani pensieri, i perversi turbamenti, le inutili preoccupazioni, tutto questo scomparirà. Allora scompariranno il timore dissennato e ogni amore non conforme al volere di Dio. C38. Il buon governo di sé nelle cose esterne e il ricorso a Dio nei pericoli. O figlio, tu devi attentamente mirare a questo, che dappertutto e in qualunque azione ed occupazione esterna, tu rimanga interiormente libero e padrone di te. Che le cose siano tutte sotto di te e non tu sotto di esse. Cosicché tu abbia a dominare e governare i tuoi atti. E tu non sia come un servo o un mercenario, ma tu sia libero veramente come l'ebreo che passa dalla servitù alla condizione di erede e alla libertà dei figli di Dio. I figli di Dio stanno al di sopra delle cose di questo mondo e tengono gli occhi fissi all'Eterno. Guardano con occhio sinistro le cose che passano e con il destro le cose del cielo. Infine, non sono attratti così da attaccarvisi dalle cose di questo tempo, ma traggono le cose a sé perché servano al bene, così come sono state disposte da Dio, istituite dal Sommo Artefice, il quale nulla lascia in alcuna sua creatura che non abbia il suo giusto posto. Se di fronte a qualunque avvenimento non ti fermerai all'apparenza esterna e non apprezzerai con occhio carnale ciò che vedi ed ascolti, se all'incontro in ogni questione entrerai subito come Mosè sotto la tenda per avere consiglio dal Signore, udrai talvolta la risposta di Dio e ne uscirai istruito su molte cose di oggi e del futuro. Era solito Mosè ritornare alla sua tenda per dubbi e quesiti da risolvere, era solito rifugiarsi nella preghiera per alleviare i pericoli e le perversità degli uomini. Così, anche tu devi rifugiarti nel segreto del tuo cuore, implorando con tanta intensità l'aiuto divino. Che, se come si legge Giosuè e i figli di Israele furono raggirati dai Gabaoniti, fu proprio perché non chiesero prima il responso del Signore, ma facendo troppo affidamento su questi allettanti discorsi, furono traditi da una falsa benevolenza. C39. Nessun affanno nel nostro agire. O figlio, ogni tua faccenda affidala a me. Al tempo giusto disporrò sempre io per il meglio. Attieniti al mio comando e ne sentirai vantaggio. O Signore, di gran cuore affido a te ogni cosa. Poco, infatti, potranno giovare i miei piani. Volesse il cielo che io non fossi tanto preso da ciò che potrà accadere in futuro, e mi offrissi invece senza esitare alla tua volontà. Figlio mio, capita spesso che l'uomo persegua con ardore alcunché di cui sente la mancanza, e poi, quando l'ha raggiunto, comincia a giudicare diversamente, perché i sentimenti non restano fermi intorno a uno stesso punto, e ci spingono invece da una cosa all'altra. Non è una questione da nulla rinunciare a se stessi, anche in cose di poco conto. Il vero progresso dell'uomo consiste nell'abnegazione di sé. Pienamente libero e sereno è, appunto, soltanto chi rinnega se stesso. Ecco, però, che l'antico avversario, il quale si pone contro tutti coloro che amano il bene, non tralascia la sua opera di tentazione. Anzi, giorno e notte prepara gravi insidie, semmai gli riesca di far cadere nel laccio dell'inganno qualcuno che sia poco guardingo. Vegliate e pregate, dice il Signore, per non entrare in tentazione. C40. Nulla di buono all'uomo da sé, e di nulla può vantarsi. O Signore, che cosa è l'uomo che tu abbia a ricordarti di lui? Che cosa è il figlio dell'uomo che tu venga a lui? Quali meriti ha mai l'uomo perché tu gli dia la tua grazia? O Signore, di che posso lamentarmi se mi abbandoni? Che cosa posso a buon diritto addurre se tu non mi concedi quello che chiedo? Soltanto questo in verità posso dire con certezza in cuor mio. Signore, nulla io sono, nulla posso, nulla di buono io ho da me stesso. Anzi, fallisco ogni cosa, tendendo sempre al nulla. Se non vengo aiutato da te e plasmato interiormente, mi infiacchisco totalmente e mi abbandono. Invece tu, o Signore, sei sempre te stesso e tale resti in eterno. Immutabilmente buono, giusto e santo, che agisci in tutto bene, giustamente e santamente, disponendo ogni cosa con sapienza. Io, invece, essendo più pronto a regredire che ad avanzare, non mi mantengo sempre nella stessa condizione, che, anzi, sette tempi diversi passano sopra di me. Anche se il mio stato può, d'un tratto, mutarsi in meglio, non appena tu lo vuoi, e mi porgi la mano soccorritrice. Da te solo, infatti, non già dall'umano soccorso, mi può venire l'aiuto e il dono della fermezza, cosicché la mia faccia non muti continuamente, e il mio cuore si volga solo a te e in te trovi pace. Dunque, se io fossi capace di disprezzare ogni consolazione degli uomini, sia per conseguire maggior fervore, sia per rispondere al bisogno di cercare te, in mancanza di chi mi possa confortare, allora potrei fondatamente sperare nella tua grazia ed esultare del dono di una rinnovellata consolazione. Siano rese grazie a te dal quale tutto discende, se qualcosa di buono mi accade, che io non sono altro che vanità, anzi un nulla al tuo cospetto. Un uomo incostante e debole. Di che cosa posso io vantarmi? Come posso pretendere di essere stimato? Forse per quel nulla che io sono? Sarebbe vanità sempre più grande. O veramente vuota vanteria, peste infame, massima presunzione, che distoglie dalla vera gloria, privandoci della grazia del cielo. Giacché, mentre si compiace di se stesso, l'uomo dispiace a te. Mentre ambisce ad essere lodato dagli altri, si spoglia della vera virtù. Vera gloria invece, Gaudio Santo, è gloriarci in te, non in noi. Trovare compiacimento nel tuo nome, non nella nostra virtù. Non cercare diletto in alcuna creatura se non per te. Sia lodato il tuo nome, non il mio. Sia benedetto il tuo nome santo, non il mio. E a me non sia data lode alcuna da parte degli uomini. Tu sei la mia gloria e la gioia del mio cuore. In te esulterò e mi glorierò sempre. Per nulla invece è me se non è la mia debolezza. Lasciando ai giudei il cercare gloria gli uni dagli altri, io cercherò quella gloria che viene solo da Dio. A confronto della tua gloria eterna, è vanità e stoltezza ogni lode che viene dagli uomini, ogni onore di quaggiù, ogni mondana grandezza. O mia verità e mia misericordia, mio Dio, Trinità beata, a te solo sia lode, virtù, onore e gloria, per gli infiniti secoli dei secoli. C41. Il disprezzo di ogni onore di questo mondo. Figlio, non crucciarti se vedi che altri sono onorati ed innalzati, mentre tu sei disprezzato ed umiliato. Drizza il tuo animo a me, nel cielo, così non ti rattristerà il disprezzo degli uomini su questa terra. O Signore, noi siamo come ciechi e facilmente ci lasciamo sedurre dall'apparenza. Ma se esamino seriamente me stesso, non c'è cosa che possa essermi fatta da alcuna creatura che sia un torto nei miei confronti. Dunque, non avrei motivo di lamentarmi con te. È appunto perché spesso e gravemente ho peccato al tuo cospetto che qualsiasi creatura si può muovere a ragione contro di me. A me dunque è giusto che si dia vergogna e disprezzo, a te invece lode, onore, potenza e gloria. E se non mi sarò ben disposto a desiderare di essere disprezzato da ogni creatura, ad essere buttato in un canto e ad essere considerato proprio un nulla, non potrò trovare pace e serenità interiore. Non potrò essere spiritualmente illuminato e pienamente a te unito. C42. La nostra pace non dobbiamo porla negli uomini. O figlio, se poni la tua pace su qualcuno a motivo del tuo sentimento e del piacere di stare con lui, avrai sempre incertezze ed inquietudine. Se invece tu ricorrerai alla verità, sempre viva e stabile, non sarai contristato per l'abbandono da parte di un amico, neppure per la sua morte. Su di me deve essere fondato l'amore per l'amico. Per me deve essere amato chi ti appare un buon amico e ti è particolarmente caro in questa vita. Senza di me non regge e non dura l'amicizia. Non c'è legame d'amicizia veramente puro se non sono io ad annodarlo. Perciò tu devi essere totalmente morto ad ogni attaccamento verso persone che ti siano care, così da preferire, per quanto sta in te, di essere privo di ogni umana amicizia. Tanto più ci si avvicina a Dio, quanto più ci si ritira lontano da ogni conforto terreno. Tanto più si ascende in alto a Dio, quanto più si entra nel profondo di noi stessi, persuadendosi di non valere proprio nulla. Che, se uno invece attribuisce a sé qualcosa di buono, questi ostacola la venuta della grazia divina in lui, giacché la grazia dello Spirito Santo cerca sempre un cuore umile. Se tu sapessi annichilirti e uscire da ogni affetto di quaggiù, liberandoti da ogni attaccamento di questo mondo, allora certamente io verrei a te con larghezza di grazia, Infatti, quando guardi alle creature, ti si sottrae la vista del Creatore. Per amore del Creatore, impara dunque a vincere te stesso in tutte le cose. Così potrai giungere alla conoscenza di Dio. Se una cosa, per quanto piccola sia, la si ama e ad essa si guarda non rettamente, questa ostacola la via verso il sommo bene e corrompe. C43. Contro l'inutile scienza di questo mondo. Figlio, non ti smuovano gli eleganti ragionamenti umani, che il regno di Dio non consiste nei discorsi, ma nella virtù. Guarda le mie parole, esse infiammano i cuori e illuminano le menti, conducono al pentimento e infondono molteplice consolazione. Che tu non legga mai neppure una parola al fine di poter apparire più dotto e più sapiente. Attendi invece alla mortificazione dei vizi, cosa che ti gioverà assai più che a essere conoscenza di molti difficili problemi. Per quanto tu abbia molto studiato ed appreso, dovrai sempre tornare al principio primo. Sono io che insegno all'uomo la sapienza, sono io che concedo ai piccoli una conoscenza più chiara di quella che possa essere impartita dall'uomo. Colui per il quale sono io a parlare avrà ad un tratto la sapienza e progredirà assai nello spirito. Guai a coloro che vanno ricercando presso gli uomini molte strane nozioni e poco si preoccupano di quale sia la strada del servizio a me dovuto. Verrà il tempo in cui apparirà il Maestro dei Maestri, Cristo, Signore degli Angeli, ad ascoltare quel che ciascuno ha da dire, cioè ad esaminare la coscienza di ognuno. Allora Gerusalemme sarà giudicata in gran luce. Allora ciò che si nascondeva nelle tenebre apparirà in piena chiarezza. Allora verrà meno ogni ragionamento fatto di sole parole. Sono io che innalzo in un attimo la mente umile, così da farle comprendere molti fondamenti della verità eterna. Più che se uno avesse studiato a scuola per 10 anni. Sono io che insegno senza parole sonanti, senza complicazioni di opinioni diverse, senza solennità di cattedra, senza contrapposizioni di argomenti. Sono io che insegno a disprezzare le cose terrene, a rifuggire da ciò che è contingente e a cercare l'eterno. Inoltre, a rifuggire dagli onori, a sopportare le offese, a riporre ogni speranza in me, a non desiderare nulla all'infuori di me e ad amarmi con ardore al di sopra di ogni cosa. In verità, ci fu chi, solo con il profondo amore verso di me, apprese le cose di Dio, e le sue parole erano meravigliose. Abbandonando ogni cosa, egli aveva imparato assai più che applicandosi a sottili disquisizioni. Ad alcuni rivolgo parole comuni, ad altri parole spirituali, ad alcuni appaio con la mite luce di figurazioni simboliche, ad altri rivelo i misteri con grande fulgore. La voce dei libri è una sola e non plasma tutti in egual modo. Io, invece, che sono maestro interiore di verità, io che scruto i cuori, comprendo i pensieri e muovo le azioni degli uomini, vado distribuendo a ciascuno secondo che ritengo essere giusto. C44. Non ci si deve attaccare alle cose esteriori. O figlio, molte cose occorre che tu le ignori, considerandoti come morto su questa terra, come uno per cui il mondo intero è crocifisso. Molte altre cose occorre che tu vi passi in mezzo, senza prestare ascolto, meditando piuttosto su ciò che costituisce la pace. Giova di più distogliere lo sguardo da ciò che non approviamo, lasciando che ciascuno si tenga il suo parere, piuttosto che metterci in accanite discussioni. Se sarai in regola con Dio e terrai conto del suo giudizio, riporterai più facilmente vittoria. Signore, a che punto siamo arrivati? Ecco, per una perdita nelle cose di questo mondo si piange, per un piccolo guadagno ci si affatica e si corre. Invece, un danno spirituale passa nell'oblio e a stento, troppo tardi, ci si ritorna sopra. ci si preoccupa di ciò che non serve a nulla o a ben poco, e ciò che è sommamente necessario lo si lascia da parte con negligenza. Giacché l'uomo inclina tutto verso le cose esteriori e beatamente vi si acquieta se subito non si ravvede.